le trafile, fa solo la pasta che esce dalla, come si dice, c'è la macchina che fa solo le sfoglie, capito? Per cui la pasta non esce stressata.
Che vuol dire stressata?
Stressata vuol dire stanca, affaticata, la pasta si modifica dentro, capito? C'ha dei componenti chimici, perdite abbondantemente.
Perché viene aumentato...
È un prosecco.
È un prosecco.
Yes. Tu il vino bevi, sì.
Anzi, c'era un... quel libro su di pasta. C'era un aspetto di quel libro che mi interessa più di tutto, che è il ruolo delle donne nella cucina, e la pasta sarebbe un modo per esprimersi in qualche modo.
Scusa se ti interrompo, se gli togli il formaggio gli hai tolto tutto, capito? Io adesso lui che cosa mangia,
sì,
poverino?
Sì.
Però anche le zucchine si sentono tantissimo, la cipolla si sente tutto buonissimo.
Ma dovevano essere di più le zucchine, ma non ce n'erano di più, lo sapevo. Avrei dovuto fare come ti ha detto tua nonna, che adesso ho capito io. Però lei cuoce la pasta in quel quantitativo di acqua tale che poi dopo gli rimane la minestra, quindi non la pasta cotta come...
Beh, non è proprio... No. Poi scoli tutto.
Ah, scoli tutto!
Sì, è una pasta asciutta. Però con la zucchina spappolata.
La zucchina si cuoce insieme alla pasta. Non è che diventa un sugo,
sì?
Però...
Come si deve fare con le con troche?
Beh, questa è squisita.
Ma dentro lì ci sono 6 formaggi diversi, eh? C'è il pecorino romano, il parmigiano, la ricotta salata abruzzese, 2 formaggi... 2 formaggi siciliani, il pecorino dei Monti Blei e un altro pecorino che non mi ricordo e un altro ancora al calabrese.
Ma lei dove li prende tutti questi formaggi?
Allora, in generale me li mandano. Poi io li tengo nel frigorifero, li congelo anche, perché no. Quando poi arrivano che ce ne sono 3 o 4 pezzetti così, frullo tutto insieme e faccio questi pappocchi qui che sono.
Ah, la fine.
Anche la cipolla è buonissima, sembra caramellata tutta.
Appena raccolta, questo è il problema, capito? No.
Ah sì, quello che abbiamo visto un orto.
Allora, ecco, per salute ragazzi.
Assolutamente.
Mi avete fatto un regalo a venire, perché io sennò non vengo qua. Però se c'è qualcuno che viene, io sono contenta, capito? Perché così
è un
bene.
Che no, è un vero piacere. C'è per me una vita di sarebbe un sogno. Sì, ecco quel discorso della storia della pasta asciutta e il ruolo delle donne nelle casse per esprimersi in qualche modo, la creatività. Quello che c'è, ho letto dei articoli su di quel libro che non ha parlato neanche di quell'aspetto, che mi sembra di essere... fondamentale praticamente di quella ricerca, in qualche modo. Dovessi leggere quell'introduction, come dire, in cui...
Introduzione.
Beh, comunque, che se ne dica, sono ancora le donne che cucinano.
Ah, certo.
Ringraziando Dio.
Però tutte queste forme diverse, che non c'è un buon motivo per farlo... esattamente in quella forma, a parte di questa voglia di esprimersi in qualche modo.
E lì è il problema adesso di farmi capire con il capo redattore della Norton, guarda. Che misura c'hanno? Non esiste la misura, voglio dire. Cioè questa è la mia misura, ma l'altro le fa più lunghe, le fa più corte, per tutto, capito, no? La pasta, per le paste.
Perché tutte le misure sono praticamente legate al mano, in qualche modo.
Certo.
Vero.
Vai, proprio.
Sì.
Non me la posso mica riportare a casa.
Ma
anch'io me la rimangio.
Questo editor della Norton è uno meticolosissimo.
Penso di sì. Ancora non l'abbiamo cominciato, quindi.
Ah.
Ma quello della California University è stata una cosa. quasi un anno di lavoro è stato, dopo aver consegnato il manoscritto.
Davvero? Per quello che è uscito fuori l'anno scorso.
Soprattutto, però... soprattutto per le note, triste, perché... Questo è vero, cioè io scrivo, cioè in Italia si scrive pensando di rivolgersi ad un lettore, certo, di cultura medio-alta, nel senso che almeno ha fatto il liceo. E questo è sbagliatissimo, perché intanto oggi non c'è più questo lettore medio-alto neanche in Italia, no? Perché quando Maureen, un certo giorno io avevo scritto in questa cosa, nei celebri Taquina Sanitatis, parlavo di un'erba che si trova dipinta in questi Taquina Sanitatis, lei mi telefona e fa, celebri, cioè no, qui i noti, cioè noti a chi? Beh, ho detto, sono...
Ce ne sono altri allora, due.
No, io basta, grazie, voglio mangiare i fagiolini. Quindi... Alla fine lei mi dice, prova a fermare per strada una persona, a chiedere se sanno cosa sono i Taquina Sanitatis. Aveva ragione, no? Aveva ragione. Erano noti nel Medioevo perché erano gli ultimi gli unici libri di medicina, diciamo, che sono illustrati e quindi... Ora lei su queste cose, adesso sul libro dell'accio a tavola che abbiamo mandato ieri, non puoi sapere le note che ho dovuto scrivere, capito? Perché poi loro vogliono le fonti, io questo libro l'avevo scritto una trentina di anni fa, per la regione Lazio, e lì naturalmente non avevo messo le note perché doveva essere un libro divulgativo, invece adesso non so, parlo dei ciceroni che chiamava aristocrazie di piscinari e tutti i nuovi ricchi che si facevano le ville sulla costa napoletana. Dove è scritto questo? Vattela a fare la ricerca. No, pazzesco, guarda, sono diventata matta. Tutto. No, d'altronde, dopo diventa un testo universitario e quindi è giusto che sia così.
Sì, perché dopo...
Fare ricerche deve poter risalire anche a quelle altre cose.
È scritto che queste ricerche le facciano...
In America no, il vino. C'è un'attenzione al cibo italiano incredibile.
Questo è vero.
Te non ti ho fatto vedere sul New York Times.
Cioè noi qui stiamo perdendo praticamente qualsiasi tipo di storia.
Siamo degli sporcaccioni.
Tradizione,
guarda.
Se la stanno.
Siamo una cosa vergognosa, noi siamo una cosa vergognosa. Perché il cibo ancora. È venuto un giornalista di Boston a farmi un'intervista e mi ha detto, dice signora, ma lei mi deve spiegare perché? Perché evidentemente lui aveva mangiato in qualche ristorante qua a Roma, perché aveva una lista, cioè io, finita l'intervista, volevo dargli qualche dritta dove andare a mangiare. Lui era arrivato dall'America con una lista di dove andare a prendere il caffè, il gelato, il baba. Quindi lui doveva aver chiesto a qualcuno. Mi ha chiesto, dice signora, ma non c'è nessuno chef in America, e chef si intende non il ristorante della trattoria, ma lo chef di un ristorante, dice non c'è nessuno chef in America che non sappia chi lei è e non abbia il suo libro, questo mi ha detto. Perché in Italia non la conosce nessuno? Bravo, ho detto perché per un certo background di persone in America il cibo è cultura, in Italia ancora no, ed è così.
Sì, per me...
Però c'è la
pericolo.
Bravo.
No, per me è un po' diverso, nel senso che, come dire, qua ci sta una cultura
qui
non
c'è molta prosopopea, molto
cioè,
prosopopea.
Però sì, però ognuno pensa o comunque sa, ognuno ha la sua cultura sul cibo.
Sì, ma quando vai a
però
parlare,
non è che siamo ignoranti,
quando
cioè,
vai a parlare, a fare un
cucinare,
discorso, no,
sempre.
Saper cucinare è un altro discorso, ma sapere della cultura, di cos'è la cosa, questa, se sotto t'azzardi a fare un discorso di cultura, la gente si mette a ridere. Cioè io l'altro anno sono stata e ci sono stata quest'anno anche al nuovo convegno che hanno fatto sulla cipolla, a Isernia. L'altro anno, ecco vedi, tu ridi, perché pensi che non è una cosa seria, la cipolla ti viene da ridere. L'altro anno hanno fatto una cosa ancora meglio, hanno fatto sulla cipolla, che loro vogliono adesso chiedere l'IGP di questa famosa cipolla grossa schiacciata, hanno fatto il processo alla cipolla. Io ero il perito della difesa, ma c'era il giudice, che era un giudice di Cassazione in pensione, due avvocati che erano i giudici a latere, c'era un docente dell'università di Firenze che ha fatto un'accusa da folli. Poi c'era la difesa che l'ha fatta il mio amico di Ancona e io ero il suo, la sua porta. Poi c'è stato la cipolla che ha parlato lei, ha parlato. Insomma, in questo convegno, che è stata una cosa da morire da ridere, sono uscite cose di cultura enormi, cioè veramente, e adesso pubblicheranno gli atti, e io sto preparando per loro una ricetta per ogni regione d'Italia fatta con la loro cipolla tipica. Quest'anno c'è stato l'altro convegno sulla cipolla, allora senti quest'anno, quest'anno è venuto, cioè la cipolla di Isernia attraverso i secoli, è venuto un docente dell'Università di Genova a parlare di come i cultivar di queste cipolle che si trovano adesso nelle Iserniate, è possibile che vengano dalla Liguria, perché i romani in tempo imperiale, del primo secondo secolo dopo Cristo, hanno preso, Livio dice 40.000, sono troppe, non è possibile, hanno preso un certo numero di famiglie e le hanno spostate per popolare il Sannio. Questi si sono mossi dai loro paesi con tutti armi e bagagli e con tutti anche le loro sementi. Quindi lui suppone che non si può mettere un no di sicciso, ma potrebbe essere che questa cosa era. Poi c'è stata una docente, una signora molto antipatica che io conosco soltanto per i suoi scritti, che sono preziosissimi, questa è una medievista dell'Università di Bari, che sta studiando la cucina al tempo di Federico II e ha raccontato delle cose. Poi c'è stato
Federico II era il Barbarossa?
No, Federico II di Svevia, l'imperatore dell'impero siciliano. No, Barbarossa è venuto prima.
Anni
1200. Poi c'è stato il mio amico, poi c'è stato il mio amico di Ancona, che secondo me è stato il più bravo, che ha fatto sui testi dal 400 in poi, ha raccontato come pane e cipolla da cibo dei poveri è diventato cibo per i ricchi, proprio facendo la scansione dei vari ricettari, una cosa di un interesse incredibile. Guarda. L'unico che ha parlato della cipolla nell'Ottocento, io non l'ho più ascoltato, perché era uno che leggeva con questo tono, per cui i primi due minuti sono stata attenta, poi non sono stata attenta.
A quanto risale la cipolla?
No, era sacra per gli egizi.
C'è sempre stata.
Allora, per dirti, tu vai a dire che fai un convegno sulla cipolla, la gente ti ride dietro, capito?
Nel Mediterraneo è spontanea la cipolla?
Non lo so se sia spontanea quella che noi abbiamo.
Perché non la vedo tanto.
Non credo. Allora, adesso andiamo a prendere l'insalata, il pane. Allora, datemi i piatti. Le posate non tutte le dentro. Tu che cosa hai mangiato? Ma mi dispiace. Brizzi, io non so. Se sapevo avrei fatto un'altra cosa.
Mi dispiace che non ho detto niente.
Allora, intanto potete...
Comunque loro in cucina mi dà da mangiare la mattina quando passa. Se non ci sono durante il giorno mi danno da mangiare. Cioè,
aspetta.
Insomma.
Adesso arriva il pane.
Allora mangio anche dopo.
Allora, questo l'hanno portato in Italia.
E dai, assaggialo un pezzetto.
Si ferma pure il cuore alla risposta. Non la prego un'oretta qua.
Allora,
questa.
Tu hai visto come l'ho fatta? Te la puoi rifare tu, non ci vuole niente? devi badare soltanto che sia ben asciutta, diciamo, capito? Non...
E quanto deve stare al forno? Quando
ma
vedo
finché vedi che fa così, perché deve soltanto rapprendersi un po'. Questa non si sarà rappresa molto perché era troppo bagnata, avrei dovuto metterci più uova, ma non, insomma non...
Due uova più o meno.
Ci ho messo due uova per un setetti di cipolla, cioè di cosa. Non so l'insalata, non vi prometto niente perché era un po' vecchia ormai, era un po'... No, vecchia no perché l'abbiamo raccolta, ma non era più insalata da taglio. Cristi gli ha detto male quest'oggi. Serviti.
Senta che scotta,
I panni li hai messi in tavola, perfetto.
È toscana questa ricetta?
È toscana, sì. Me l'ha detto il cuoco del Cibreo di Firenze. Anzi. E poi tu mettici, se c'hai il basilico, se c'hai l'origano, mettici tutte le erbe che vuoi, capito?
Più erbe ci metti,
sì,
meglio è.
È meglio, sì.
Di stare qui in campagna e mangiare così è proprio per quello che sono venuto in Italia quest'anno, mi sembra.
Sì.
Cioè, a momenti così mi sembra che...
Sì, però
ho capito
guarda
bene
che,
come mai.
Oddio ragazzi, ma adesso questa mi avanza tutta, guarda, perché non ne mangiate tanto?
No, ma io me la
sì, ci andiamo dopo. No. Dopo ti faccio il doggy bag, Doggy bag. Però vedo che è rimasta con patata. Se non la fai così, la puoi fare anche.
Buonissima.
La puoi fare anche.
Comunque apprezziamolo, aglio, rosmarino,
salvia, non sappiamo, non ce l'ho messo, l'origano, il basilico, io non ce l'avevo il basilico, non avevo niente perché non l'ho fatta.
La spezie?
No, è spezie, erbe.
Ma e noce moscata?
Anche se vuoi, non ce l'ho messa, ma se vuoi andava. Com'è? Buono. Che ti serve? Hai perso il tovagliolo? Guarda, sono lì sopra, prendi l'altro, non c'è problema.
Non ci sono programmi per andare negli Stati Uniti fra poco per fare qualche lavoro su di questo libro?
No.
Neanche quando esce?
Quando esce vediamo. Secondo me prendo un altro premio in America.
Ah sì?
Perché ho visto i libri di ricette che hanno premiato quando hanno premiato il mio, no? Beh... Questo è un altro livello, è un altro livello.
Per quello della pasta ha vinto un premio?
Oh cavolo,
è
il miglior libro di cultura gastronomica pubblicato in America.
Sì. Ah, quello che volevo dire prima su di... Cioè, cucina in America in questo momento, c'è la pericola che diventa una cosa troppo preziosa, per non capire che... Potrebbe essere una cosa quotidiana, invece dovrebbe essere una cosa preziosa, speciale per i giorni, cioè,
sì.
E poi altrimenti si mangia schifo.
Questo è sbagliato.
E questo è proprio sbagliato, è questo che mi piace così tanto qui in Italia, che è anche che se popolare. Magari non si capisce bene la cultura, tutti mangiano ogni giorno in un modo molto più pensato, molto più...
c'è più tradizione,
sì, molto più legato al posto.
Ma tu non sai cosa ho fatto io alla premiazione. È vero che è molto buona. I fagiolini sono buoni, lo credo.
I fagiolini sono buonissimi.
Alla sera della premiazione, cioè, non ero solo io a essere premiata, c'erano altri libri anzitutto, e poi c'erano poi altre realtà, registi cinematografici, giornalisti, insomma c'erano un sacco di cose. Avevamo 30 secondi per parlare, 30 secondi, che significava il tempo giusto di ringraziare la Fondazione Beard. Io non ho ringraziato.
James Beard.
Non ho ringraziato la Fondazione James Beard.
Ah, sì.
Ho ringraziato quelle centinaia e centinaia di povere donne che nel nostro sud,
ecco,
durante i tempi,
ecco,
hanno trasformato le loro povere zuppe di verdure e di ortaggi e di legumi in piatti ricchi di creatività, soltanto aggiungendo queste piccoli formati di pasta inventati da loro e fatti con amore dalle loro mani.
Ecco,
c'è stata una standing ovation, si sono
immagino
stati in piedi tutti. Poi al tavolo, perché c'erano i tavoli preparati per la cena, sono venuti tutti in processione a ringraziarmi per quello che avevo detto, e tutti mi dicevano: sa perché il mio nonno, sa perché la mia nonna,
ecco,
sa perché... Tutti.
Guarda, perché James Beard Award sarebbe il premio più importante, più famoso in America per quanto riguarda la cucina, cioè proprio ben conosciuto.
Quello che vince.
Ecco, però di solito mi sembra che quelli che vincono quello, c'è una specie di cucina molto più... cioè,
i cuochi, beh, i cuochi erano
preziosa,
proprio
preziosa, costosa, cioè...
Io non ti so dire, ma alla cena hanno fatto una cena per 2000 persone al Lincoln Center. C'erano tutti i grandi chef del mondo,
sì.
Esclusa l'Italia.
L'anno scorso?
Esclusa l'Italia?
L'Italia non c'era, neanche la televisione c'era, niente.
Come mai?
Perché noi non ci interessiamo, il cibo è una schifezza, capito? Il cibo non è cosa di cui si deve interessare. Quindi... non c'era nessuno, mia figlia arriva, ha detto c'era una marea di televisioni di tutto il mondo.
Sì, mi sembra perché da noi c'è una mancanza di quella, abbiamo bisogno di
quella. E mia figlia fa, mamma non c'è la televisione italiana. Beh, ho detto come fai a vedere, quando dopo questo casino di televisione come fai a vedere. Aveva ragione lei, non c'era la televisione italiana.
No, comunque io sono convinto che l'Italia...
non si interessa
un po' quello, ma non è come dici tu, che è un po'...
il cibo non è cultura.
È un po' presuntuoso l'approccio degli italiani al cibo, cioè sì. Chiunque pensa che la propria nonna sia la cuoca più brava del
e
mondo.
E invece molte cose fatte dalle nonne sono sbagliate.
Sì, però sono buone.
A partire dalla marmellata.
Cioè, non so, io per esempio mia nonna cucinava, ora non voglio dire, non sarà stata uno chef, ma insomma io penso il ristorante con cuoca mia nonna sarebbe andata molto bene.
Esattamente.
Sapeva cucinare di tutto, dalla ribollita alla cacciagione.
Sì, ma tua nonna aveva certi ortaggi che il cuoco di oggi non c'ha, capito? Questo è il discorso. Ma è inutile
sì,
che diciamo, se tu vai a comprare la ricotta di pecora, di mucca
sempre...
al supermercato e fai questa cosa, non ti esce mica così.
Mia nonna sempre, la politica di mia nonna e mio nonno era spendere tanto per il cibo, perché ti dice tanto
sì.
Siamo in due, è un conto che sai se sei in quattro, ma se poi la differenza sono 50 centesimi sulle zucchine.
Certo.
E quindi hanno sempre mangiato molto bene, l'ha sempre cucinato bene e tutto. E quindi viene data per scontata la cultura del cibo in Italia, non è che... mentre in America è verissimo quello che dici te, il problema dell'America è che la cucina di un certo tipo, dallo slow food o non, è comunque una cucina con un profilo molto alto dal punto di vista
economico.
Guarda,
questo che mi fa proprio impazzire è quelli...
costa tutto tantissimo.
Quelli che pagano un sacco di soldi per uscire, per mangiare benissimo, la fine sera mangiano la schifezza durante la settimana, capito? C'è questo che mi fa proprio impazzire, non c'è niente fra le
allora,
due.
Intanto per esempio i fagiolini, questa è la cottura dei fagiolini. In America li svolentano così dentro l'acqua e te li danno crudi. Ma da matti, cioè una volta io ho un pranzo ufficiale all'hotel Hyatt, gli asparagi, lo stesso, tirati fuori dall'acqua e messi sul piatto. Ma che si mangiano così? Ma è impossibile, li devo lasciati lì.
Sì, ti ho detto Fritz, no, Mike volevo dire. Mike, che l'abbiamo intervistato, che è anche un bravo cuoco, però non sa cuocere le verdure né nemmeno la pasta. Le verdure le fa crude.
Sì.
Cioè le zucchine di
perché
Mike.
Perché dice, mi sono informata su sta cosa. Mi dice che.
Ma sono crude, a me non mi piacciono così. A me piacciono come l'ho cotte io ieri, com'erano.
Mi hanno spiegato che da quando in America si è diffusa la notizia che se tu cucini le verdure, tutte le sostanze si prendono le proprietà nutrizionali, questo è vero, ma anche se li immergi immediatamente in acqua sola è la stessa cosa, quindi li dovresti proprio mangiare crudi senza fargli vedere l'acqua bollente.
Ma c'è un filone di tutta gente che mangia solo cose crude?
Ah sì, ma infatti, ma ci sono delle cose che non possono essere crude, tipo i fagiolini, non puoi mangiare crudi i fagiolini.
Questi pomodori sono buonissimi.
Sono buoni i pomodori.
Sono buonissimi, sì.
Vai.
Proprio piccolo per il
no, anche perché ve la riportate stasera, io non.
Lei non c'è, ma la mangio tutta io.
Va bene.
E peccato perché sì, l'America, voglio dire, chiunque potrebbe avere un giardino, un orto nel backyard e mangiare decentemente.
Chissà se la...
A me pure le donne lavorano e devono tornare a casa a cucinare.
Vabbè, ma la sera torni a casa e ci vuole a mettere 2 secondi in acqua, oppure con tutti
infatti
i sistemi.
Infatti noi cuciniamo sempre, per me non è uguale, però...
Sul fatto delle donne che lavorano è una bella scusa.
Beh, però per me è una rottura di scatole, cioè io dopo che ho finito alle 8 di lavorare e cercare un supermercato aperto, pulire.
Allora io adesso quando mi faranno Presidente della Repubblica faccio chiudere tutti i supermercati e poi proibisco la vendita delle fettine e delle bistecche. Voglio vedere se la gente si mette a cucinare. Guarda, io ho avuto un'esperienza di approccio col lavoro drammatico quando mi sono sposata, perché io entravo in ufficio alle 9 di mattina e uscivo all'1, alle 2, alle 3 di notte, tutti i giorni,
come?
Sabato e domenica compresi.
Come è possibile?
Perché lavoravo al Parlamento.
Ah sì?
E allora le sedute duravano così, cioè non duravano le sedute, ma io dovevo uscire 2 ore dopo che erano finite le sedute.
Ma alla Camera dei Deputati?
Alla Camera dei Deputati, perché bisognava colazionare
il
lavoro e mandare.
Hai mai conosciuto Serena Dini?
No, io sono venuta via prestissimo dalla Camera perché ho detto che l'educazione di mia figlia valeva più dei soldi che mi davano, per cui se ne sono venuta via. Ho preso il minimo della pensione e me ne sono venuta. E quindi avevo un approccio molto difficile, quindi io quando uscivo di casa dovevo aver programmato tutto, ma io le sere che potevo essere a casa, nella mia pentola a pressione, che io ero appassionato, pentola a pressione, ogni mese andavo una settimana a Strasburgo in missione, i miei amici francesi quando mi sono sposata mi hanno regalato tutti una pentola a pressione, 3 ne ho, una da 5 litri, una da, 5, da mezzo litro che ho dovuto buttare via perché non si trovano più
le guarnizioni.
E mi è rimasta invece quella dell'arrosto ancora. Ma io facevo degli spezzatini, delle cose, facevo delle cose buonissime, la pentola a pressione, 10 minuti, chiuso il discorso, capito? No? E quando ho avuto la figlia, allora lì il problema è stato che io avevo dei nipotini che mangiavano soltanto il pane con la maionese Kraft sopra. Non mangiavano nient'altro, io ero allucinato, ma se mi viene una figlia così io mi ammazzo. Allora quando io partivo, poi mi sono risolta a prendere una donna di servizio perché non potevo lasciare la bambina a casa, come si faceva, mio marito lavorava anche, quindi avevamo la donna fissa in casa. Quando io partivo per Strasburgo, dentro al frigorifero c'erano 7 brodi vegetali diversi, perché la bambina si doveva abituare a tutti i sapori diversi, perché si è abituata sempre a un solo sapore. C'avevo una collega che aveva la bambina abituata, quando l'ha dovuta svezzare, metteva lo zucchero nelle salsicce, perché sennò non la mangiava la carne.
Oddio.
E io ero allucinato, ho detto, se mi viene una figlia così mi uccido. E allora 7 brodi vegetali diversi, capito? Perché così la donna non aveva che da cuocerci dentro la minestra, la pastina, o metterci le altre cose che gli lasciavo l'ordine di mettere. Ma... per cui a me non mi si deve venire a dire non c'è tempo, non è vero, non ho voglia, sono stanca, allora questo è un altro discorso, perché ognuno ha diversi gradi di stanchezza, c'è chi si stanca in 5 minuti, c'è chi si stanca in 3 ore, capito? Oppure non ti piace cucinare, ancora c'è quello, se uno non gli piace, non gli piace. Capito? E allora torno dal viaggio
tempo,
di notte.
Quindi non mi piace fare cose di fretta.
Certo,
se c'è una giornata pomeriggio.
Però adesso ci sono.
Mi piace tantissimo, solo
cioè adesso.
Di sera,
certo. Ti dico adesso che ci sono tanti ingredienti però che ti permettono di fare la cucina in 10 minuti. Cioè, c'è una mia amica che lei non gli piace di cucinare così, ma a me non mi va di perdere tempo di cucina. Siamo stati in Sicilia insieme, a Siracusa siamo stati ospiti da questo mio amico, un giovane amico, gli ho detto, posso cucinare io oggi? Sì, mi ha detto, come no zia, cucina, cucina tu. Allora siamo andati al mercato, ho comprato con 10 euro, sono tornata a casa con una fetta enorme di tonno fresco, 4 o 5 alici fresche, poi un cipollotto fresco, tutto, ho comprato tutto fresco, 10 euro, ho speso 10 euro, sono stata a casa, non ha fatto neanche a tempo di finire di bollire l'acqua, che io avevo tagliato a pezzettini il tonno, tagliato a pezzettini le acciughe, fatto aglio olio, peperoncino, ho messo dentro questo, un po' di vino bianco e ci ho tagliato dentro dei peperoncini, dei pomodorini, manco è finita di bollire l'acqua che io avevo già preparato il sugo, 5 minuti ci avevo messo, 5 minuti, però avevo degli ingredienti. Sopra le righe.
È per quello.
Sopra le righe. E il mio amico, il figlio della mia amica, mi ha detto, io zia non ho mai mangiato una cosa così buona. E certo, non l'hai mai mangiata. Falla, vatti a comprare le cose, falla. Voi ce l'avete qua al mercato del pesce buono, noi non ce l'abbiamo. No?
Poi è proprio quell'aspetto di cucina italiana che è molto particolare, perché in Francia non si può fare così.
Certo. Adesso però...
Eppure in Messico. Ci sono tante cucine diverse che ci mettono molto più tempo.
Sì, e poi dopo ci mettono...
sono più elaborate.
Più elaborate. Sì. Invece la cucina elaborata... Non ci piace più la cucina elaborata. Il tortellino lo devi fare prima, logico. Non puoi... Però poi lo devi cuocere nel brodo. Adesso, una volta che mi hanno costretto, che hanno voluto il vero ragù alla bolognese, io ho detto, ma che cos'è questa roba? Non piace più, non ci piace più, queste robe pesantissime, non ci piacciono
perché
più.
Perché com'è il ragù vero?
Il ragù vero intanto non è col pomodoro, è un soffritto fatto con la, gli odori, la mortadella, il prosciutto e la carne macinata. Basta. Poi a cottura lenta lenta col vino rosso e con il brodo. Stop. Il colore scuro rossastro che ha...
È il vino.
È il vino e comunque, anche mia nonna lo faceva, ci si mette ma una punta di cucchiaino di conserva che aiuta per il colore. Quindi niente pomodoro. E lo fai cuocere 2, 3, 4 ore. Non ci piace più, non ci... è pesantissimo. E poi io l'avevo fatto a regola, cioè era corretto come l'avevo fatto, no? Non c'è più il gusto moderno, è tutto diverso. La cucina si è evoluta, è giusto che sia, e quindi si è evoluto il gusto. Ci piacciono più queste cose fresche di primo impatto così, capito? Non queste cose pesantissime.
Leggere,
terribili sono, no? Sicché dopo ero tornata neanche 10 giorni dal viaggio di nozze e mi spediscono a Strasburgo in missione. Ho detto cavolo, adesso a me lasciare mio marito che doveva tornare a casa a mangiare dalla mamma.
Ma Strasburgo per lavoro?
Per lavoro, sì, sì.
Per la camera?
Sì, per la camera. Andavo a accompagnare la delegazione italiana. Ho detto adesso come se che avevo riempito il frigorifero e tra le cose che avevo lasciato fatte c'era una ricetta ottocentesca di vitello tonnato. Questa ricetta di vitello tonnato che era fatta, la ricetta era semplice, ma poi ti diceva di affettare l'arrosto, di metterlo in un boccaccio di terracotta e di mettere uno strato di fette di carne e uno strato di salsa tonnato, uno strato di fette di carne e poi di lasciarlo 15 giorni in dispensa.
In cosa?
Nella dispensa, a riposare, chiuso, con coperto a filo d'olio, no? E quindi avevo fatto un boccaccio perché ho detto questa deve essere una cosa straordinaria perché la carne così si insaporisce, cioè se tu fai il vitello tonato la carne non è che sta molto di tonno,
certo,
perché ce la metti dopo, invece così, e l'avevo fatto. E poi gli avevo fatto un platò bellissimo, me lo ricordo ancora tutto decorato, di prosciutto in gelatina con le uova sode, insomma avevo riempito il frigorifero. La sera che dovevo prendere il treno per partire e arrivare alla mattina lo avvertivo per dire Carlo vieni a prendere mattina alla stazione. Mi risponde al telefono una persona che ho detto avevo sbagliato il telefono, avevo sbagliato il numero. Dico ma parlo con Casa De Vita? Sì sì, che signora, che vuole Carlo? Ma chi è tutta sta gente? Poi la persona si è qualificata, era l'architetto che ha costruito la casa. Ma ho detto ma sono Bruno. Ah Bruno, cosa fa? De Carlo ci ha invitato a mangiare un po' di roba per buttare il frigorifero. Avevo riempito il frigorifero, aveva la persona che gli mancasse da mangiare in casa.
Che storia. Casa...
E quando facevo queste cose io avevo questi orari, dalle 9 alle 1 alle 2 di notte.
E allora ci sono delle cose che ci mette, cioè quelle cose che ti può fare con fretta.
Se c'è amore e passione trovi sempre il fare. Non è così.
E la casa qui sapete perché è nata? Perché io avevo le ferie quando finiva la camera e non si sapeva mai quando chiudeva la camera, 7, 8, 10 agosto. Mio marito c'aveva le ferie in ottobre. E allora era gioco forza a trovare qualcosa nei dintorni per stare. E così abbiamo comprato qua. Abbiamo comprato prima il terreno e poi piano piano.
E come mai questa zona? Com'è?
Abbiamo cercato in molte zone per la verità. Poi qui c'era il casale che sta prima del nostro. Un amico che ce l'aveva mi ha detto venite a vedere. Infatti abbiamo pagato il terreno abbastanza poco perché all'epoca lo pagammo 1,5 milioni, 10,000 metri, niente. Ma la casa finita è costata 15 milioni. Questa casa finita è costata 15 milioni. Però mio marito... T'ho detto ha cercato lui travi, ecco, l'unico trave nuovo che c'è è questo. Questo è un trave nuovo.
Ah sì?
Gli altri sono tutti travi antichi. Che allora la gente te li tirava dietro, capito? Adesso li vai a comprare dall'antiquario. Io infatti vendi la casa, ma vendo la casa, ma come faccio? Mio fratello 15 anni fa voleva un camino come quello lì che ho io, quello lì un camino del 500. È l'unica cosa che abbiamo comprato dall'antiquario, perché al momento dell'arrivo sul tetto bisognava stabilire la dimensione della canna fumaria, la quale dimensione della canna fumaria è in relazione della bocca del camino, quindi devi avere il camino. Noi l'abbiamo comprato a Viterbo, c'è un'antiquaria che vende solo pietre, bellissime. E lo pagammo 250.000 lire, una cosa pazzesca, mai pagato una cosa del genere. Vabbè. 10 anni fa mio fratello è andato a vedere dalla stessa antiquaria perché voleva, sai cosa costa un camino così all'epoca, cosa costava? 50 milioni. Cosa faccio io? E questo che è medievale, che cosa lo venda? Cioè, devo smontare. Cioè, capito? Come stabilisci il prezzo di questa casa qua? Impossibile. Impossibile. Dovrei smurare queste cose, venderle separatamente e poi vendere la casa. Non è possibile. Non è possibile.
Sì, perché qua arrivano,
no, no, loro fanno il conto dei metri quadri, punto, basta.
E basta.
Beh, no, un po' una valutazione anche della bellezza della casa.
Sì,
certo,
sì, ma insomma è sempre limitata sta cosa. Senti, vogliamo finire sta roba qui per piacere? No, da due le prendo io, qualche domanda.
Lorenzo non è presso ancora.
Io ci ho mangiato.
E i fagiolini li hai mangiati tu? Tu li hai mangiati i fagiolini? Sì. Allora questi me li finisco io, va bene. L'insalata qualcuno la vuole qua?
No, io no.
Basta. Tu vuoi altri due fagiolini?
Grazie.
Ti avevo detto che era troppa l'insalata. Vabbè, la buttiamo. Il pane ce n'è dell'altro da andare a tagliare là, eh?
Anche gli amici di famiglia nostri hanno dato qua a Scandina, una bellissima casa.
Come si chiamano?
Si chiamano Palmieri.
Io conosco.
Anna Maria e...
È un'amica, Gustavo. Anna Maria Palmiera, non viene più, Gustavo non c'è più, morto.
No, no, Gustavo c'è.
Il marito di Anna Maria no?
Sì, come no?
Alta sicura. È morto 2 anni fa. Ah, Anna Maria Palmiera è quella che ha la villa qua, a cui è stato dedicato il campo sportivo. Una signora che ci avrà una 60ina d'anni.
Sì. Ma il marito lo conosco, eh.
Si è risposata allora, guarda, perché il marito è morto, è stato io al funerale, quindi...
No, non stiamo parlando della
stessa. Anna Maria Palmieri, non so se c'è un'altra Anna Maria, può darsi, non lo so.
C'ha 2 figli maschi?
Non lo so.
Il marito fa il notaio?
Non so cosa faccio.
No, il marito poveretto non sta neanche tanto bene, a dir la verità. C'ha avuto infarti, cose, c'ha 2 bypass, insomma, non è che ce la passi benissimo, però è vivo. No, sono molto amici di mia madre. C'hanno una casa.
Senti, io non so cosa darti da mangiare.
Io sto bene.
Sicuro?
Sì, sì.
Grazie.
C'è una casa molto grande.
Che guarda sulla valle.
Io non ci sono stato una volta.
Adesso ha dato in gestione tutti gli olivi.
Non so nemmeno perché ha ristruito la casa qua.
Ma com'è la comunità qui in paesino? Cioè, fra la gente com'è?
Qui? È un paese dove la strada finiva. Solo da pochi anni hanno aperto un collegamento con Orvigno. E dove non transitano uomini, non transitano idee, non transita civiltà. Sono proprio rimasti.
Ma se gli piace questo? È la ricerca di primitivismo.
Però non ho capito bene.
Ma... Ho detto dove non transitano idee, non transitano uomini, perché il paese finiva lì. Eh? Non transita la civiltà. Non passa.
È un po' chiuso.
In più adesso è arrivata la televisione. Quindi la televisione ha portato...
Oddio.
Ma... Cioè sarebbe così... Dappertutto, qui ancora di più.
Qui a Scandiglia è così. Terribile.
Era un po' quello che ti dicevo anche in Puglia. Sono culture molto tradizionali ma anche molto chiuse.
Ma adesso c'è un grande fervore
sì.
Adesso, eh?
Sì, però in Puglia tutti parlano di fervore, ma vai nei paesini minuscoli, ma che fervore c'è?
Bravo.
Questi pomodori sono...
Senti, vuoi che ti taglio un pomodoro? Ci sono 2 pomodori là, te li taglio?
No, dopo questo sto proprio bene, grazie. Ma se potrei andare in qualsiasi parte d'Italia a comprare un po' di terra per fare una... Cioè, un progetto, insomma.
Ma, guarda, per fare una cosa così, secondo me, devi essere a tiro di una grande città dove puoi andare a teatro, puoi andare al cinema una volta, puoi andare...
Però non... Cioè io sto sempre in giro per lavoro, allora magari
uguale,
metà dell'anno...
Un posto dove in poche ore arrivi a un aeroporto.
Oppure, ecco, anche questo è importante.
Un aeroporto internazionale.
Mm. Anche questo è molto importante.
Tu la vuoi comprare o affittare?
No, affittare gli affitti, ma sta a comprarla.
Qua, questa è la Sabina.
Questa è un'area... Ma tu guidi?
Sì, vengo da Los Angeles. Cioè,
perché ecco qui io per esempio da casa
altrimenti come si fa? Sì, però ho questo sogno di andare a stazione con bici, con lo zaino per andare all'aeroporto.
Sì, ma come fai?
Senza macchina.
Tu su e giù per... Mi viene in mente una... gli olandesi che sono venuti l'altro anno carichi di biciclette. Mi ho detto, oddio, oddio, questa non era una cosa che mi è stata richiesta. Cioè, si può andare in paese in bicicletta? Sì, sono 2,5 chilometri così.
Ma loro sono tosti.
Non so se sono poi...
Però non c'erano le colline.
E poi mi hanno chiesto... Così. Il supermercato, dove era il supermercato? Il supermercato, ho detto io. No, in Candiglia non c'è, però c'è Osteria Nuova, insomma, non è lontano, i supermercati ce ne sono 3 o 4 lì, no? Dove io non vado mai. Gli ho detto, come il supermercato? Dice, ma per fare la spesa. Ma il supermercato non si fa la spesa, si fanno delle spese pessime nel supermercato. Si va su un paese, si compra il pane dal panettiere, si compra la ricotta dal ricottaio, si compra la ricotta... Dopo quando è andata via mi ha ringraziato, ha detto ma che piacere era fare la spesa in questo modo, perché lei era giovane e non l'aveva mai fatta così. Andava al supermercato a prendere tutte le cose per fatte, capito?
Allora ancora esiste in questo paesino però quella cultura del, del panificio.
Sì, 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 infatti oggi il pane l'ho preso dal panettiere e non ho potuto prendere i biscotti perché li stavano facendo, perché fanno dei biscotti straordinari.
Comunque la verità è che purtroppo l'agricoltura e anche l'allevamento ha costi sempre più alti.
Sempre più costi?
Non sono competitivi.
Ha dei costi sempre più alti, quindi anche questi contadini iniziano a farlo per sé, smettono le terre.
Perché non ce la fanno più, non ce la fanno
preferiscono
più.
Preferiscono affittarle per il fotovoltaico piuttosto che spaccarsi la schiena per vendere il grano se gli va bene a 20 euro.
E io quando...
E quindi io purtroppo, per cui diventerà una cosa sempre più per privilegiati questo tipo di cibo.
Però c'è uno zoccolo duro che adesso si apre a questi discorsi, capito? Io ho dovuto fare un articolo sulla farina per questa rivista con la quale collaboro, e mentre per la parte storica, insomma antica, non ho niente da farmi da andare a cercare, però ho detto ma fammi capire un momentino le farine moderne, cosa c'è dentro le farine moderne. Sono andata al supermercato vicino a casa mia a Roma, sa che c'hanno tante farine, la farina per i dolci, la farina per la pizza, la farina per questa. Hai mai letto cosa c'è dentro quella farina? Hai mai letto? Perché c'è scritto fuori. Ho telefonato al mio referente, ho detto, senti, ma io posso scrivere che queste farine sono gremite di prodotti chimici, gremite. Certo, non saranno dei veleni, però, ma che uno mangia prodotti chimici anche dentro la farina? Ok, io adesso io ho il mio mulino, mi comprerò il grano e mi macino il grano, basta, chiuso il discorso, guarda, non è possibile.
Ah, mio padre si fa i chilometri per andarla a comprare vicino a Perugia, non so dove.
La farina.
Prima faceva il grano e si faceva la farina da solo, adesso non.
Adesso io ho il mio piccolo mulino, dopo te lo faccio vedere, c'è il mulino a pietra, me lo sono fatto fare tantissimi anni fa in Veneto, mulino a pietra, ho due pietre così che macinano il zunzunco, montano sopra un motore da un cavallo e mezzo. C'è il mio amico che fa il farro, viene sempre a macinarsi il farro qua, la farina è tutta un'altra cosa. Ok, tanto io non è che ne adopero tanta, mi farò venire il grano dalla Calabria dove c'hanno un grano da fine del mondo. E mi macino il grano, e così la farina è pulita. Certo, quella non la puoi tenere. Io queste farine un po' particolari bisogna metterle in frigorifero, la tengo nel congelatore addirittura, perché fanno le farfalle, non sono additivate, capito?
Infatti da piccole la farina faceva sempre
le farfalle.
Ora non c'è più adesso la farfalla.
Adesso si mangiano prodotti chimici. Mi sono dimenticata di comprare la frutta oggi, ragazzi. Me ne scuso, però ci sono.
Ma a me questo saporino di ricotta mi piace.
Va bene così. Allora adesso dopo facciamo il caffè e mangiamo i tuoi biscotti. E vai a prendere. Dove devi andare?
Lavo i piatti.
Li porti nell'anticucina. E dopo io vado a mettere.
Anticucina, mi piace quell'idea.
E poi quando ritorni sul tavolo invece della sala da pranzo ci sono i biscotti che avete portato voi.
C'è un piatto particolare che mettiamo i biscotti su qualche piatto.
Sì, prendi un piatto dentro la credenza. No, c'è un piatto qua, guarda, lo prendiamo un piatto qua.
E comunque sì, siamo pure noi destinati a scomparire da questo punto di vista.
Lo so, ma io
Ma è a livello politico ci sta qualcuno che appoggia e sostiene nessuno?
C'era il ministro Zaia, che era uno che un po' l'occhio ce l'aveva aperto, l'hanno tirato su.
Non c'è una lobby di persone che si rendono conto di niente.
Perché quello che conta è...
Io ho provato a proporre anche che noi lavoriamo con la Treccani, facciamo designer, eccetera, e però conosco il direttore editoriale della Treccani, che è Massimo Brai, gli ho detto sarei interessato, ho provato a trovare una strada, per... non ho parlato direttamente con lui, ho parlato con un intermediario che mi ha detto che non gli interessa.
Adesso c'è l'università, io perché mi sono iscritta all'università, perché Tor Vergata ha un occhio di riguardo su queste cose, qui ci sono dei docenti, e allora siccome il turismo che viene qua vuole soltanto la cucina nostra, vuole, cerca quindi di mettere un occhio di riguardo sull'argomento cucina in Italia, sull'argomento prodotti tipici, eccetera, io per quello che mi sono iscritta, infatti adesso faremo una cosa, mi hanno proposto di fare una cosa, le ricette dell'acciatavola, guarda, prendi un piatto di acqua.
Le ricette?
Di questo libro che adesso ripubblica la California University. Una docente mi ha proposto, lei si occupa di come posso dire, di dietetica, dice ma senti, possiamo fare un libro,
no, quello ci serve
il piatto, sì, infatti esaminiamo dal punto di vista dietetico tutte le ricette, gli diamo, le ripubblichiamo con le scansioni, tot calorie, tot cose, per dire finalmente che la cucina fatta con lo strutto non è vero che è pesante, capito?
Per esempio il papà di Gilda, negli anni 70 si era comprato, il papà gli aveva comprato, mia famiglia benestante e tutto, gli aveva comprato 100 ettari di terra bellissima vicino al lago di Bolsena. Per un sacco di anni lui ha fatto il contadino, insomma, l'agricoltore, si diceva per aiutare, cioè gli animali.
Buonissimi.
Il papà di Gilda.
No, non aprire tutti, aspetta, mangiamo prima questo.
Ah, ok. Il papà di Gilda. Mm-hmm. E ora fa solo orzo, magari girasole, ma non...
Il grano non lo fa.
Non fa più niente.
No, il grano fa.
Ogni tanto fa anche il grano.
Sì, quindi ma... tuo padre?
Sì. Comunque non ci si campa più, non può tenere più un animale, non c'ha più le mucche, non fa più il latte.
Prima era un'azienda agricola a tutti gli effetti, ora coltiva i campi che riesce a coltivare. È da solo, non si può permettere qualcuno che lo aiuta.
Ma certo.
C'ha la schiena rotta e non gli va più.
Certo.
Le mucche da mucche le ha date via.
Sono dei delitti questi.
Lo dà sulla speranza, giustamente.
E lui vuole andare in Nuova Zelanda. Dice che il viterbese non è selvaggio abbastanza per lui. E comunque pure lì stanno costruendo delle cose improponibili, cioè degli scempi allucinanti.
Non c'è nessun tipo di...
Terribile.
Diciamo criterio paesaggistico, quindi questi costruiscono...
Non è, io ho imparato facendo l'università. Ho imparato che l'Italia non ha un piano regolatore del paesaggio, non ce l'ha. Ogni regione fa come gli pare, ogni provincia
ognuno
fa come gli
diverso.
Pare.
Ognuno è diverso.
E ognuno è diverso e magari si bisticciano fra di loro, cioè contraddicono il contrario di quello che dice l'altro.
Sì.
Una cosa vergognosa. È venuta una docente a fare due lezioni proprio sulla storia del paesaggio da Milano, dal Politecnico di Milano. Alla fine della lezione il professore ha chiesto, beh, fate un applauso alla signora, vi è piaciuto? Io ho alzato la mano e ho detto, a me no. Cioè, perché signore no? Perché mi ha mandato di traverso il cappuccino che ho parlato, che ho mangiato stamattina, ho detto, capendo che qui non. Cioè, tu, a Roma, non, niente, non hai fatto niente, capito? Non c'è niente, non si fa niente, ma.
Cioè in contrasto a, non so, diciamo Toscana com'è qui. Cioè fra le due.
Leggi completamente diverse. La Toscana è molto rigida. Ma per Viterbese, che è una terra meravigliosa,
meravigliosa,
forse più bella della Toscana, fanno come gli pare.
Dove?
Viterbese, intorno a Viterbo.
Ah, sì.
È sempre Lazio,
sì,
quello
sì, ci sono
alto
stato,
vicino
sì.
all'Umbria, pure l'Umbria è bellissima.
Anche verso sud, Sora, tutte quelle parti là, sono bellissime.
Fatti.
Scempi urbanistici, hanno costruito di tutto malamente.
No, anche lì vicino a Poggio Mettetto dove sono stato prima. È un po'.
Adesso qui ci salviamo perché ci sono i parchi. C'è l'ente parco che non permette. Cioè se tu vuoi comprare
della terra qui per costruirci devi avere 5 ettari. Mm. 50.000 metri.
Sai quanti li devi avere in Toscana?
Non lo so.
13 ettari.
Fatto.
13 ettari.
Per costruire. Sarebbe? Però ora hanno fatto una legge, perché era troppo esagerata, che tu puoi pure averne 3, ne puoi avere 8, e gli altri possono essere dislocati, però tutti nello stesso comune.
Davvero?
E comunque ne devi avere 13. Cioè la somma dei tuoi terreni ne arriva a 13.
Che costerebbe in questo momento?
Dico, i miei genitori hanno pagato 270.000 euro, 5.000 ettari, 5.000 metri di terra.
Madonna. Beh, ma capabio, ragazzi.
Però con anche la possibilità di costruire, che è molto rara là. Ma là così una casa costa 800.000 euro.
Vediamo una cosa che dovrei andare.
Cioè dei pezzi folli.
Mi piacciono il Civic.
Civic.
Love America for their Civic.
Chi l'ha fatti?
Com'è?
Chi l'ha fatti?
Mirella, che fa tutti i dossi all'Accademia America. Mm. Sì, infatti sono andato in cucina stamattina, ho chiesto, cioè Mirella è appena arrivata, è arrivato magari un'ora prima. Mirella, cosa c'è? Sto per andare.
No, non è whisky,
ho detto cosa c'è di biscotti stamattina.
Ma guarda la data.
Oh, wow.
L'84.
Io sono nata nell'83.
Ah. È nocino questo, non è whisky.
Che bello.
Avrà fatto anche un po' di posa.
Come si chiama la ten label?
Etichetta.
Etichetta. Che bello. Da che anno?
84.
Io passo, grazie.
Tu non lo bevi, neanche l'assaggi, fagliela assaggiare.
Assaggio.
Alla salute di Babbo
Cato. Alla salute. Anche il profumo.
Vedi che non ha più il sapore dell'alcol. Quindi adesso fanno i nocini e dicono, dopo 6 mesi è pronto. Sì, dopo 6 mesi è pronto, ma sa ancora di alcol, deve maturare. Questo è dell'84.
Signore pazienza.
Fa un profumo pazzesco.
Di cosa? Di...
di noci. Noci, ci sono dentro come odori, ci sono quelle, il nocino come lo si fa in Emilia questo. Ci
Beh,
sono le noci.
Un po' di...
Chiodi di garofano e cannella.
Chiodi di garofano. Perché c'ha infatti un sapore forte. E poi misto, unito così, sa di rosa.
Sì, praticamente di fiori volevo dire, anzi.
No, gli alberi da cui abbiamo preso le noci, uno è questo qui.
Poiché il contrasto fra questa vita qui e Roma, dove ci siamo visti l'altra volta.
Dove?
Cioè a casa a Roma, insomma, dove ci siamo visti prima.
No. In fondo non se uno ha una casa così non credo che costi neanche tanto la vita qua.
No, la vita non costa no tanto perché c'hai l'orto e quindi io, come dicevo d'estate, io non ho mai comprato niente.
C'è l'orto, ma poi ti puoi comprare le cose a poco, le contadine.
Sì, certo. C'è l'olio. Cioè io all'inizio avevo una contadina che mi teneva le galline, me le dava già spellate quando mi servivano, capito?
No, se tu
ti puoi organizzare.
Se tu vivi qua e studi per dire o scrivi e poi ti occupi anche di mantenere.
Cioè questo è il problema mio, capito? Dice, ma tu devi scrivere, perché non vai a scrivere a Scandiglia? Perché io ho la mia biblioteca, ce l'ho a casa, capito? Mi serve un libro, mi alzo, me lo prendo. Qua dove vado? Mi dovrei spostare la biblioteca, no? Non è possibile. Poi io qui da sola, sinceramente, no.
No, è quello, stare da soli, qua. Ma in due sì, ma da soli. poi non c'è un rumore di una macchina, niente.
Anzi adesso non c'è molta acqua nel Corese, ma d'inverno c'è l'acqua, c'è il torrente che diventa grosso, il Corese, no? Senti il rumore dell'acqua.
Che passa dove?
Lì di fianco.
Sì.
Se vai a vedere da lì, lo vedi,
più
no?
Lì.
Sì, tutto lì, costeggia tutta la terra.
Sono andato a vederlo, c'è un po' d'acqua.
Molto poca.
E quella lampada che ho visto di nascosto, cos'è? Quella lampada?
È una lampada che si è appoggiata, già glielo ho detto Aldo, che deve tagliare quelle canne. E la sera si può accendere quella lì.
Di dove è venuto?
Quale lampada?
Quella lampada, senti, c'è un lampione lì affogato fra le canne. Quello lì l'ha fatto mio marito con dei pezzi di tutti i pezzi diversi di lampioni stradali, l'ha messo insieme e ce n'ho degli altri pezzi là che dovrei io adesso provare a mettere insieme e faccio un altro lampione da mettere insieme.
Quello è il lampione in giardino.
E dove è che parte il parco naturale? Il parco da dove?
Da qui. Questa è già zona di emergenza del parco. Sì, sì.
Ma com'è possibile avere una casa dentro il parco?
Perché non c'era il parco prima.
Ah, sì?
Sì. Il parco è venuto dopo.
Ah, quello non ho capito. Allora inizia... Cioè...
No, noi siamo sul limitare, siamo sulla zona di rispetto del parco. Dove, il parco comincia a Scandriglia. Okay. 2 chilometri più su, però sì, questa è già zona di rispetto, per cui non si può.
Quindi qua non puoi toccare un albero? Non puoi...
No, gli alberi sì, insomma, però sulla piscina ci hanno fatto storie.
Quando è stata fatta?
È stata fatta, dunque Carlo è morto 5 anni fa, dunque 7 anni fa, 8 anni fa è stata, 9 anni fa è stata fatta la piscina.
Perché era urbanisticamente, rovinava...
Provocava impatto ambientale. Allora noi in giudizio, possiamo tutti andare in giudizio, gli abbiamo portato le fotografie del prato di quando siamo venuti, non c'era niente, questi alberi, non c'era niente, era soltanto un prato pieno di pietre. E poi gli abbiamo portato le fotografie adesso. E il giudice ha detto, ma come impatto ambientale? Come impatto ambientale? L'abbiamo fatto diventare bello.
L'avete messo perché...
E quindi per che ha fatto? Ha fatto pagare solo la...
Non abbiamo pagato niente, no? Non abbiamo pagato niente.
Perché l'avete fatto senza fare la DIA, così un po'...
No, perché era uscita una legge, lì è stata una... noi avevamo letto sul Sole 24 Ore, che se tu facevi una piscina entro tot metri... la potevi fare senza bisogno dei permessi, se era dentro una certa misura. E questa è... mezzo metro larga e mezzo metro lunga dentro la misura. E invece pare che invece non fosse una cosa giusta, noi l'avevamo letta su Sole 24 Ore senza andare poi a controllare, ecco, le cose, capito? Il comune si è appellato su questa cosa, ma il giudice ci ha dato ragione, quindi. Però sono passati 5 anni dal frattempo, capito? Era già stato fatto lo scasso e... E quindi...
E che tipo di animali sono in giro qui?
Ah, non ne parliamo, ecco la sospesa.
È difficile quando...
Due anni fa i cinghiali arrivavano dentro casa, un giorno mi telefonano gli ospiti che avevo qua, la signora mi dice, signora,
che
meraviglia questi cinghialetti, ma com'è che da voi sono così piccoli? E me ne è preso un colpo, ho detto se arriva la madre la vedi come... Erano arrivati nel piazzale, capito? Insomma abbiamo dovuto recintare, cioè adesso tutto, ma la maggior parte è stata recinzata con la rete elettrosaldata, affogata nel cemento armato sotto, dentro, per non farli entrare, infatti da 2 anni non entrano più.
E per l'orto pure?
Infatti, ti puoi immaginare cosa facevano, insomma a me la mia preoccupazione era, ok non faccio l'orto, ma io devo affittare, capito, non posso mica, metti che c'è qualcuno che si spaventa, comunque, capito. Perché questa gente che viene dal nord, una famiglia dell'altro anno, c'era il ragazzino di 14 anni che ha fotografato tutto, le formiche, i calabroni, le farfalle, perché da loro non c'è niente di questo, non c'è più niente. Mi ha chiamato, signora venga, cos'era? C'era una formica enorme, grandissima.
Vero.
E loro non hanno più niente di queste cose, che se vedono i cinghiali, cioè belli i vostri cinghiali, mi ha preso un colpo, guarda, recinta tutto, guarda. Adesso abbiamo un altro problema,
Aldo mi ha chiamato
spray,
quest'estate, lo so, ma a ottobre solo si può qui, capito?
Mi potete fare spraggi agli istrici?
Dunque noi abbiamo, che non credo che siano gli istrici, il canneto, il bambù, quest'anno alla nascita delle canne che vengono fuori, gli sputo così, no? Vengono così, c'è un animale che li mangia fino a questa altezza, mangia la crosta, di modo che appena nato questo bambù muore. E dopo, anche se è una che è diventata più alta, lui mangia questo animale soltanto fino a questa altezza da terra. Ma che animale può essere? Noi non siamo riusciti a capire.
Non siamo riusciti
a capire, perché vabbè, ha distrutto 3 o 4 delle canne, ma ce ne sono tante, pazienza. Solo che volevamo capire, e non credo che sia l'istrice.
Mi spiace se fuma una sigaretta?
Dunque, se ti metti lì va bene, se si fuma pure la sigaretta. Tanto il vento ci tira in questo senso. E invece le talpe, che ti serve? No, accendini non le trovi, trovi dei fiammiferi. Guarda un po' se ci sono lì. Ecco, sì.
Le talpe sono troppo piccole.
Terribile. Tutti i buchi così. Adesso abbiamo messo interrato delle cose che emettono un coso solare che emette delle drrr che a lei gli dà fastidio, non ci sono più adesso, la teoria. Cioè il prato tutto a Monterozzi. Non se ne può più, guarda.
Come le ammazzi le talpe?
Non si ammazzano, si mandano via. Sono protette le talpe, non le puoi ammazzare.
Come le mandi via?
Allora, mettendo queste. Sono dei termometri che tu metti, che sono a raggi solari, che li pianti all'inizio della tana, emettono delle vibrazioni che a loro gli danno fastidio. E loro se ne sono andate. Quindi sono molto contenti. No?
E topi?
No, topi qui non ne abbiamo, non lo so. Forse ci saranno dei gatti in giro.
Ci sono delle cose che mangiano i topi, chiaramente. Niente più grande però? Niente più grande per quanto riguarda gli animali però?
No, più grande no. C'erano giusto i cani quando abbiamo avuto i cani.
I cipressi in quanto...
I cipressi li abbiamo piantati noi.
Ma quanto li abbiamo potati?
Noi non li abbiamo mai potati, dobbiamo potare. No?
Questo non è mai stato potato, pettinato,
no.
Niente.
No, ma guarda, poi tu non sai, vedi quei due mozzoni che ci sono lì?
Si dice così,
no, sì, certo. Quei due mozzoni che ci sono lì, c'erano dei pini così, anche questo adesso fra poco lo dovrò abbattere.
I miei diventano giganti.
Sì, no, io spero di no. Allora, lì dove vedi quel mozzone di trave là, lì c'era la nostra legnaia. Un giorno mi telefonano, il signore ha preso fuoco, no, gli hanno dato fuoco.
Sì, ho visto.
E la fortuna era che il tetto i cacciatori, il tetto della legnaia era fatto di... No, apposta.
Perché
loro, questa è zona di caccia, e se tu compri il terreno e i loro recinti, loro non ci possono venire a cacciare, capito? Insomma, alla vicina gli hanno tolto tutta la recinzione, hanno fatto dei danni. Insomma, morale della favola, arrivo, c'erano le fiamme che arrivavano, era inverno, dico, se attraversava il fosso, l'incendio arrivava fino in paese, guarda. E ha bruciato tutti quei due pini lì, che mi sono dispiaciuto tanto, perché come questo era l'abete di quando Chiara, l'albero di Natale di quando Chiara era piccola.
Oh.
E anche questo, se tu lo vai a guardare dalla parte di là, è tutto bruciato, non so come sopravvivere.
Fino a qua?
Era il calore è arrivato, non il fuoco, il calore, capito? Ma era altissimo il calore. Guarda l'arbuccio lì, guarda tutto il ramo, io dicevo vedrai che muore, invece non è morto,
no.
Quell'albero là, lo vedi? Perché quello era proprio lì a fianco, ha bruciato tutto l'impianto elettrico che mi portava la luce a questo lampione qua, adesso
non funziona più.
No.
Ma quanto tempo è successo?
Dunque Carlo è morto, che sono 5 anni, sarà 2 anni fa, 3 anni fa. Ci ho messo da arrivare da casa 25 minuti quando mi hanno telefonato, sono arrivata che i pompieri erano già arrivati. Per fortuna che il vicino aveva le chiavi del cancello, sono potuti entrare i pompieri, capito? Ti fanno questi dispetti così, capito? Perché...
Bisogna essere a casa loro.
Dei danni enormi fanno.
Ma ci sono altri progetti, cioè, in futuro, cioè, prossimo libro, diciamo?
Allora, il prossimo libro è questo americano della Chattavola.
Sì, però dopo quello ci sono altri progetti.
Questo della Norton, la pasta per gli americani.
Sì, però voglio dire dopo quello, c'è qualcosa in mente.
L'anno prossimo devo farne uno su Roma.
Tipo
te lo faccio vedere, tipo cosa.
questo.
Questo ho letto, sì. Questo
tipo
è...
questo. Su Roma.
Questo è stato... cioè, per me è stato molto importante di leggere questo prima di iniziare questo lavoro su questo libro che stiamo facendo, per capire la storia della campagna, che è chiaramente molto... cioè, fondamentale. Sì, questo è bellissimo, questo libro. Allora sarebbe una specie di... tipo questo, però sulla città.
Sulla città. Non so dove metterò le mani. Poi?
Sempre con... cioè,
no,
provincia
no.
di Roma?
Sì, con la provincia di Roma.
Ah, ok. Ma Lorenzo, questa hai visto ancora? C'è una copia in mio studio, anzi. Sta lì tutto l'anno.
No.
Ti faccio vedere dopo, quando vieni domenica ti faccio vedere.
Ma può guardare, non è un problema. E poi sto facendo adesso un lavoro per la Spagna, invece. Un lavoro per la Spagna, insegniamo, cioè grosso modo lo scopo è insegniamo la pasta agli spagnoli. Allora ci saranno delle ricette di cucina tradizionale italiana, delle ricette di cucina fatta, di pasta fatta con i loro ingredienti, delle ricette per bambini, delle ricette...
Bello.
Delle ricette al frigorifero vuoto, come faccio a fare un piatto di pasta. Insomma, una cosa molto creativa, e insieme alla ricetta ci sono poi delle storie raccontate, capito?
Sì, sì.
Questo già ci stiamo lavorando con un
però
collega.
Per capire un po' questo prossimo progetto su di Roma, cosa c'è di raccontare
lì?
Cioè
io sono dei pazzi,
ancora.
Perché la provincia di Roma, assessorato all'agricoltura e agriturismo, io devo mirare a una cosa sul cibo, quindi farò le cose sulle botteghe, le cose sulle produzioni locali, capito? Le carni, i pesci, le cose, le lavorazioni varie, una cosa così posso fare. Quindi le confraternite che presiedevano queste cose, se no non so cosa posso raccontare. Perché devo attenermi all'alimentazione, io, capito? Non è che posso...
Di Roma antica, di Roma...
Di Roma a partire dall'antichità fino ai giorni nostri, insomma.
Ah, ok. Però quel lavoro lì ci mette...
Ci vorrà un anno o
due anni.
No, un anno ci vuole. Dovrò consegnarlo in ottobre, non so come, ma insomma...
No, ottobre questo, ottobre quest'altro.
E il libro così o quello su di Roma c'è la possibilità che potrebbe uscire anche uscire fuori anche in inglese?
Questo è tradotto in inglese.
Sì, questo è stato tradotto in inglese.
È vero, c'è un copia. Però non è uscito fuori in America, però, ad esempio.
Quello in America non uscirà mai perché costa troppo pubblicare un libro così.
Sì, infatti, come mai l'hanno fatto in inglese?
Questo...
Ci sono due edizioni, uno italiano, cioè inglese per i stranieri che stanno in Italia.
La casa del papà di Gilda è qua.
Ah sì?
Che cosa?
La Cina Civita. Bagnoreggio è la città più vicina.
Come si chiama?
Civita di Bagnoreggio.
Ah.
Cosiddetta la città morta.
Che muore.
Che muore.
È morta, bravo.
Perché è tutta sul tufo e piano piano sta cadendo.
Ah sì? Ma addirittura ogni tanto c'è una casa che cade
eh beh,
e diventa sempre più piccola.
Se non intervengono con iniezioni di cose.
Però ci vivono ancora.
Ci puoi arrivare solo a piedi? Tramite un ponte che hanno costruito stretto stretto. E fanno la gara degli asini.
Ma ci sono molti paesi dove puoi andare solo a piedi. Per esempio Dardea. Sono andata da strada, non c'è un pezzo di strada. Sono tutte scale,
dove?
Tutte scale, Ardea. Tutte scale, tutte scale, tutte scale. Io ho detto, ma la gente come fa, la gente che abita qua? Come scendo, finito il paese, c'era una piazza con del bar e c'erano due muli attaccati al muro. Dico, cosa fanno qui quei muli? Cioè, questi sono i taxi. Perché le persone anziane che devono andare, magari loro a piedi ci vanno, ma se hanno la spesa del supermercato fatto di sotto, li portano su col muro.
Ma la provincia di Roma, c'è qualcuno in particolare che si interessa di questa ricerca? Che...
Secondo me sono l'assessore che si fa bello. Adesso l'assessore non è neanche più quello, è un altro naturalmente.
Comunque chiaramente si interessa delle culture di cucina.
È il suo compito, si chiama agricoltura e agriturismo, quindi si deve interessare di queste cose.
Per esempio c'era questa signora che abbiamo intervistato che faceva la cuoca della mensa, quella che tu non c'eri, e lei aveva 65 anni e faceva la cuoca per le mense da più di 40 anni. E allora gli ho chiesto, ma lei nota dei cambiamenti, delle cose?
No. Sì.
Non tanto.
Come possibile?
Come possibile?
Non si rende conto.
Perché lei sta così chiusa dentro nel sistema?
Ma no,
che...
perché le persone più semplici, magari meno colte, non si rendono
vedono
il supermercato come un vantaggio.
Sì, sì.
Invece non si rendono conto di...
dei danni che
perché
fanno,
perché non capiscono cosa c'è indietro di quel sistema, non capiscono quello che sta succedendo tutto intorno a quel sistema.
E poi si è modificato il gusto, cioè ti dicono che sono buone delle cose che 50 anni fa non ti direbbero che sono buone.
Per esempio il pollo, io sono sicuro che il pollo quello ruspante, la gente non è più abituata a mangiarla perché è una carne dura, non si stacca dall'osso.
No. Non è una carne dura perché è cotta poco, cioè se tu pretendi di cuocere il pollo ruspante in 20 minuti come cuoci l'altro, cioè il pollo ruspante se lo cuoci 2 ore diventa tenero come l'altro, però deve cuocere, non 2 ore magari, però deve cuocere tanto, capito?
Sì, deve essere un cuoco in una mensa. Ora sarebbe.
Poi dice che ora non possono più comprare carne se non certificata, gli arriva tutto sotto vuoto. Tante cose non le possono cucinare, per esempio.
Ah sì, certo.
Tutta una cucina molto limitata.
Per una mensa, se era una mensa della scolastica e poi i bambini quelle cose non le mangiano, c'è un danno enorme, il cibo che va buttato.
Tutte le cose verdi non le mangiano.
Guarda, da noi mi sembra che nelle mense delle scuole pubbliche ketchup è considerato, si dice?
Una verdura.
Verdura.
Perché non si erano stati abituati da piccoli, nessuno ha fatto 8 brodi vegetali diversi da frigorifero come facevo io, capito? Mia figlia ha sempre mangiato tutto.
Ma io pure ho sempre mangiato tutto, devo dire.
Ma poi c'è un mio fratello che è una fogna, qualsiasi cosa gli mettete avanti si mangia, io tutto in bianco rigorosamente, in bianco che più bianco non si può.
Sì.
E ci ho messo 20 anni, ora mi mangio quasi tutto, quasi tutto.
Tranne gli spinaci, la bieta, la cicoria.
Cicoria non lo mangio.
Quella è una questione di...
Gli spinaci, di non li mangio.
Sì?
Senti, vai in frigorifero a prendere un'altra bottiglia d'acqua.
Sì.
Grazie.
Spinaci cotti, sì, mi piace molto l'insalata di spinaci, però tutte le cose cotte, le foglie cotte, non mi piace molto la consistenza.
Pensa cosa perde.
E penso che c'è una varietà però incredibile di cibo, che comunque dico, ognuno perché si deve forzare a mangiare cose che non
ci sono certe sostanze che sono contenute in certe erbe, in certe altre no, capito? Per cui...
Però infatti io sono un po' viziata perché comunque mia mamma ci ha permesso di viziarmi e di assecondare.
Certo, era sempre colpa delle mamme, logico.
È certo.
Colpa delle mamme.
No, non è una colpa, io sono felice.
Ah, buona l'acqua fresca.
No, io ho sempre mangiato tutto le verdure, mi piacciono tantissimo, il broccolo.
Allora vi devo raccontare questa. Io per esempio c'è una sola e unica cosa che non mangio, non so forse te l'ho raccontato, sono le rape rosse.
Buone.
Allora io le rape rosse,
che
sarebbero le rape?
Sono dei fagi, le rape.
Sì, sono dei tuberi che cascano, che sono viola.
Viola. teneri, allora, teneri, un po' umidici, gli togli tutta la buccia, adesso sono...
Dice che sono dolci.
Sì, sono squisite.
Hai capito cos'è? Di
sì,
cosa parliamo?
Quando ero piccolo non cioè mi faceva schifo,
cioè io,
ora...
Io non mi viene la pelle d'oca solo a parlarne, per cui...
Ma tuttora?
Non mi piace, sì, mamma. E, quando ero piccola, a casa nostra vigeva la regola che se tu a tavola ti permettevi di dire che una cosa non ti piaceva, per 3 giorni ti toccava quella. Quel giorno arrivano a tavola le rape e a Oretta gli è scappato detto che non le voleva perché non gli piacevano. Mio padre si è messo di fronte, adesso le mangi. Intanto suona l'allarme, arrivano gli americani, gli aerei. Mia mamma e i miei fratelli giù in giardino dentro al rifugio e io e mio padre, comincia il bombardamento, bom, 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 bom. Ai primi vetri che sono saltati io ho mangiato le rape, poi ho dato di stomaco. A me non me le devi più neanche far vedere dipinte queste rape.
Vabbè, perché...
Mia figlia era grande, faceva l'università, un giorno torna a casa, era stata ospite da una sua amica, mamma ho mangiato una cosa squisita, cosa hai mangiato? Delle rape rosse, mi sono sentita una vergogna, perché ho detto guarda, perché è una cosa che a me non piace, perché non gliel'hai fatta assaggiare a lei, infatti io adesso ogni tanto gliele compro sotto vuoto, si vendono, non sotto vuoto, gliele compro, gliele faccio dare il figurino, se le mangia lei. In virtù di questo fatto, noi stavamo a Padova, la famiglia dei miei nonni invece stava a Bologna, loro erano sotto la linea gotica, noi eravamo sopra, cioè loro già c'erano gli americani, noi c'eravamo i tedeschi su da noi. Insomma, non, i telefoni non funzionavano, cioè i parenti non avevano notizie. Mia nonna, mio zio parte da Bologna, è riuscito, facendo l'autostop con i carri militari perché i tedeschi si stavano ritirando, riesce ad arrivare a Padova e ci porta i tortellini fatti dalla nonna. La nonna, come avesse fatto i tortellini, anche a Bologna, cioè a Padova noi mangiavamo le patate nel latte alla mattina perché il pane non esisteva più, insomma, era una situazione drammatica, no? Lo zio arriva con questi tortellini. Ora, Bologna non è che si stesse meglio, ma mia nonna era riuscita a farci i tortellini. Noi 3 a tavola, io, mio fratello e mia sorella, senza esserci consultati, in coro abbiamo detto, a noi i tortellini non ci piacciono. Speravamo di poterli mangiare per 3 giorni, ma la cosa non ha funzionato. È rimasta storica questa. A noi i tortellini non ci piacciono.
Ma la rave ancora non li mangio.
No, ma neanche le preparo, eh.
No.
No, qualche volta a scuola ho dovuto preparare una volta un piatto a base con un sugo fatto di rape, che quando facevo la lezione sulle paste, erano 4 o 5 paste condite in maniera diversa, alla fine della lezione dicevi qual è la migliore, tutti sempre erano quelle con le rape, incredibile, incredibile.
Ah, sì.
E non c'è più questa scuola?
No, l'ho chiusa 20 anni fa, basta. Troppo lavoro, poi mi era scaduto il contratto d'affitto del locale e il proprietario mi aveva chiesto un aumento strepitoso, è in Piazza Vescovio vicino a casa, io e allora ho dovuto lasciare.
Ti piaceva la pasticceria alla torre?
Era l'unico che ancora faceva la pasticceria in maniera sana usando il burro e non i grassi idrogenati.
Eh sì?
Era buonissimo.
Era.
Non c'è ancora.
E no, lui
no,
è
era una delle pasticcerie più buone di quella zona. Sì.
Perché il vecchietto faceva le cose.
Che erano una cosa...
Faceva ancora con la maniera tradizionale, antica, lui non voleva questi intrugli moderni, per cui faceva ancora. È andato in pensione.
Che cavolo,
adesso sono pochi, cioè io la roba di pasticceria non la mangio mai, tra giusto ecco queste cose qui che portate voi, perché se no non...
Anzi, cose... Morella va via anche lei a fine dell'anno,
ah, sì?
Cioè fra poco va via anche lei, torna a Sicilia, viene da Sicilia, insomma.
E quel ragazzo invece...
Chris?
Ma è Chris quello che è anche italiano?
No.
Quello no, ce n'è uno che...
Quello con noi al Bascello, Moro...
Moro che c'ha la famiglia qua, che è venuto con la famiglia.
Giovanni.
Dio.
Che io l'ho portato a vedere la lezione sugli gnocchi ricci da Matrice.
Sì. Lui è americano però.
Lui
viene
è americano.
Da Berkeley.
Ha preso un anno sabbatico in America per venire in Italia.
Però mi sembra che rimane qui però.
Ah, rimane qui?
Un altro anno, sì.
Dove? Sempre là, all'Accademia?
Ma lì secondo me cosa impara lui? Non lo so io cosa impara.
Cioè, fra un anno proviamo di tornare a Berkeley e iniziare qualche
sì, nuovo progetto. Perché ha chiuso un locale che aveva in America per venire
sì,
qua.
Infatti, è vero. Poi c'hanno questi figli bellissimi,
sì,
che hanno 4 o 5 anni.
E vanno a scuola qui in Italia questi bambini?
Sì. Giorgio, e c'hanno questi nomi, cioè, molto italiani. Giorgio, l'altro, chiaro.
No, però sono un maschio e una femmina.
Mm. Sì.
Lui diceva, in America non ci vuole niente a fare un business.
Sì, credo anch'io che sia così.
Sì, forse un po' più facile, però ancora c'è un po'. È duro comunque, cioè,
sì, sì, è duro, poi ora c'è la recessione, c'hanno la disoccupazione che è salita al 9,2%, insomma, però c'è una facilità anche dal punto di vista burocratico.
Sì, non è come da noi, dai.
Qua apri un ristorante, una
loro hanno programmi di iniziare.
Perché c'è l'HCCP che ti occupa ti obbliga a delle regole che sono assurde.
Ma le licenze.
A parte quello, ma tu per esempio non puoi tritare la cipolla come ho fatto io sopra il tagliere di legno, perché dice che si muore avvelenati col tagliere di legno. E poi ti obbligano il tagliere di plastica, così tu la plastica la mangi, allora, capito? No?
Sì.
Questi nostri amici volano aprirlo, non lo possono aprire, sì, non ce l'ho 500.000 euro per aprire solo la licenza, più devo aspettarmi in posto, devo comprarmi le cose, devo sì, ma come si fa?
Sì.
E quando ci rientro? E in America lui ne aveva due di ristoranti che andavano benissimo, ho preso un buchetto aperto e ha fatto due ristoranti, ho provato a farlo qua perché volevo stare in Italia, il mio fidanzato italiano, e col cavolo ce l'ho fatta, e ora vorranno andare a Berlino a provare a fare una cosa là. Però peccato perché loro volevano stare in testa.
Lo so, guarda.
Intanto sono andati in America, appena legalizzano un matrimonio tra gay.
Tra
gay.
Ah, perché in America non c'è?
In alcuni stati.
A New York.
New York è passato ora.
Ora sì.
Però ancora non è.
Ma il problema è che secondo me ci si bisticcia su. Cioè,
no, ma ora
ci si bisticcia sui termini. Cioè io non capisco perché due coppie non possano vivere insieme, avere la pensione, avere tutti giustamente l'assistenza sanitaria uno dell'altro, queste cose qua. Matrimonio è una cosa fra l'uomo e la donna. È un'unione di fatto che deve essere regolamentata, avere i suoi vantaggi come tutti, la pensione reversibile,
esatto,
tutto.
Quello che dicono loro.
Non li chiamate matrimonio, perché se li chiamate matrimonio immediatamente ti viene in mente, ma non c'è la donna perché non c'è l'uomo, cioè, chiamateli in un altro modo, perché è un'altra cosa.
Di
è un'altra cosa, ma è giusto che sia così, poi voglio dire, se questi sono così, insomma, capito? Non, ma in Italia sono. Italia,
anche perché sono tanti, voglio dire, fossero 13, sì, sì, sai, sì, allora sì, sì. Perché non
comunque il problema
non
per esempio è che ora in America c'è, però non essendo ancora approvato in tutti gli stati, essendo leggi federali, non contano come cittadinanza.
Non contano come cittadinanza e non contano probabilmente
come
benefit, tu sei niente se ce li hanno i benefit, cioè muore uno e l'altro eredita? Funziona così?
Ora
perché questo sarebbe,
ora sì,
capito? In alcuni stati già sì.
California,
pochi però.
Sì, però se negli altri stati, cioè se negli altri stati non funziona così e ci fosse cioè capito?
Uno malato in ospedale non si può andare lì a visitarlo.
Allora, questa è una cosa. E poi no, ma forse poi che uno dei due muore, lascia un'eredità nello stato dove c'è la legge federale che ha consentito l'unione. Bene. Poi ci sta il cugino che sta in un altro stato dove invece la legge federale, no? Che dice, ah, ma in questo stato qui io voglio la parte di eredità, capito? Perché se non ci sono le legislazioni uniformate, si creano dei problemi megagalattici, megagalattici.
Sì, ma secondo me in America al tempo 5 anni ci sono.
Arriveranno anche lì, certo, in Italia non ci pensa per niente.
Ma perché c'è la Chiesa?
Il Vaticano, forte e chiaro.
Ma la Chiesa non c'entra, perché in Italia ormai di cattolici quanti ce ne stanno in Italia? Si contano sulla punta delle dita, quindi è perché la gente proprio c'ha la mentalità che non capisce. Cioè smettete di chiamarla matrimonio, cioè chiamatela in un altro modo, così sarà tutto più chiaro. Sarà tutto più chiaro e legittimo anche, perché è legittimo questo, capito? Non lo chiamate matrimonio.
Comunque c'è ancora una cultura di stampo cattolico. non è che abbiamo uno stampo calvinista o protestante, qua la gente si batte il petto, diciamo, quanto sono scemo, scusa, perdono.
Ma quando mai? Ma quanti sono questi? Quanti sono? Li vogliamo contare? Li vogliamo contare? Guarda che il Papa, adesso il discorso che ha fatto il Papa è questo.